Amen. Io spero che ognuno di noi stamattina riesca a fare un bel sorriso a chi è accanto. Spendiamo così tanti soldi per il dentista che veramente se non usiamo, puoi fare un bel sorriso a chi è accanto e dire guarda, ci ho speso un sacco di soldi, voglio usare almeno, almeno. La maggior parte di noi un giorno è stato seduto su quella poltrona e quando esci te ne penti di aver entrato, perché con quello che devi pagare oggi non c'è nessun dentista qua, vero? Sto rovinando. Bene, mi è stato chiesto di presentarmi, sono il fratello Daniel semplicemente, Dio è stato buono con me e un giorno ho accettato il Signore in una piccola comunità qui in Italia. Sono nato in Argentina quasi 60 anni fa, e da genitori abruzzesi, mia madre e mio padre sono dell'Aquila, per cui nel 50 sono emigrato in Argentina, lì sono convinto che almeno hanno avuto 5 notti di piacere, hanno fatto 5 figli. Mi sembra che qui i figli li fanno senza piacere, non lo so. Comunque, andiamo avanti. 30 anni fa sono venuto qui in Italia a conoscere mio nonno, materno, quello paterno era in Argentina, lo conoscevo di là, e niente, quando sono arrivato qua, pensando che potevo forse rimanere qui in Italia, ero lì indeciso, poi con mia moglie ero sposato già da 2 anni, avevamo una figlia e un altro su strada, già nel lavoro in corso, per cui abbiamo deciso di venire qui in Italia. E siamo arrivati qui, il primo anno è stato un anno molto difficile, appena emigrati, e lì in un giorno molto particolare una vicina di casa ha parlato di Gesù a mia moglie. Lei era molto stressata, era in un momento molto difficile della sua vita, una ragazza di 20 anni, con una figlia già da 1 e mezzo, un altro appena nato quasi. E dunque è stato un momento molto difficile, io andavo a lavorare giorno e notte perché così era la vita dell'immigrato un qualche tempo fa, oggi nessuno trova lavoro, ma noi trovavamo lavoro dappertutto, e cioè io dovevo andare, trovavo da lavapiatti, trovavo da spazzare, da pulire, da giardini, trovavo, il lavoro l'ho sempre trovato grazie a Dio, per cui niente, lei era in un momento molto particolare, nella sofferenza assoluta, piangendo, e in grossissima difficoltà, e una vicina le ha detto guarda, Gesù Cristo che ha salvato la mia vita può fare qualcosa anche per te, vuole fare qualcosa anche per te. Così lei, molto bisognosa di cambiare questo momento difficile che stavamo vivendo, è andato a questa chiesa di Sora Frosinone, una comunità piccolissima, era piccolissima, adesso grazie a Dio sta crescendo, ma quando eravamo in una sala a metà di questa, pochissime persone, e lì ha trovato veramente il Signore. Io tornavo a casa dal mio lavoro, io già avevo cominciato a fare l'autista di camion, dunque passavo molto tempo fuori, tornavo dal mio lavoro e vedevo mia moglie molto diversa, sempre sorridente, difficile trovare la moglie sempre sorridente, è difficilissimo, ma era sempre sorridente, sempre attenta, i bambini sempre in ordine, la casa in ordine, dunque molto diverso di quello che avevamo vissuto qualche mese prima. E allora lei, sempre che stavamo lì per mangiare, pregava e diceva sì, tu sei il mio Signore. Io dicevo ma chi è questo Signore? A un altro Signore che non sono io questo Signore, e così nella ignoranza, perché lei pregava giustamente e io ridevo, a molte volte la schernivo, molte volte facevo battutacce, però ero contento che la sua vita stava cambiando. 6 mesi dopo io l'accompagnavo in chiesa, non entravo in chiesa perché ero troppo orgoglioso, sinceramente, non c'era altro, io avevo un ottimo lavoro, già stavo guadagnando buoni soldi in quel tempo, già tutto stava cambiando per l'immigrante e cominciavo già a sognare cose diverse, dunque ero molto impegnato nel fare e creare qualcosa e guadagnare soldi. E un giorno l'ho accompagnato in chiesa e Lei sempre mi diceva: vieni, entra, ascolta la parola di Dio, ti farà bene anche per i tuoi affari. Il Signore ti vuole aiutare, ti vuole benedire. Io dicevo: non ho bisogno del Signore, io so fare quelle cose, se io mi ammazzo di lavoro mi guadagnerò i soldi che devo guadagnare, dunque questo serve. Se torno a casa e non lavoro, non guadagno niente, dunque anche se tu preghi. Questo ero io qualche anno fa. E quel giorno però, un giorno, ho deciso di accompagnarla e le ho detto: oggi sarà un giorno molto felice per te. E mi ha detto: perché? Perché vedrai. E lei entra in chiesa come sempre, non se n'era accorto che dietro di lei stavo entrando io per prima volta. Quel giorno è stato un giorno straordinario per la mia vita. Mi sono seduto nell'ultima sedia, per cui attenzione quelli che sono nell'ultima fila, perché è un posto pericolosissimo. Cioè Dio è lì dove va, entra, appena entra nella porta acchiappa quelli che stanno in fondo. Noi pensiamo che il posto di, no? Dio è così, è così. È stato un momento straordinario. Quel giorno è stata cambiata la scaletta della lode. Di solito si comincia con la lode e poi si finisce con l'adorazione. Quel giorno hanno cominciato con l'adorazione, con un canto particolare, l'Agnello di Dio, che ha vinto la morte, che qui e che là, e tutto quanto questo, Santo e l'Agnello hanno cantato dopo, e quel canto, con quel canto sono stato spezzato veramente. La mia vita è cambiata da quel giorno. Un anno dopo della conversione già ero stato ordinato anziano di una chiesa, e lì le cose sono cominciate a cambiare. 10 anni dopo già erano 10 chiese che avevamo aperto in lingua spagnola, che è la lingua madre che io ho, e poi c'ho la lingua padre che è l'italiano, va bene? Così state tranquillo, tutti alcuni si lamentano. E allora poi lì è esploso un po' tutto. Il Signore veramente ha benedetto moltissimo la nostra vita, anche se non parliamo bene l'italiano, anche se non abbiamo un grosso conto in banca, anche se ho capito che veramente Dio voleva fare qualcosa di straordinario. Sono successe tante cose. Nel primo tempo tutto ciò che avevamo guadagnato l'abbiamo perso. Io ho avuto un incidente, molti di voi lo sapete, molto brutto con un camion, e quasi ci rimetto la pelle praticamente, diverse fratture, traumi e cose varie. Dovevo rimanere, non dovevo camminare più bene, ma un giorno ho chiuso gli occhi in quel letto d'ospedale, ho detto: Signore, se mi tiri fuori di questa io ti servirò senza ma e senza però. E niente, un anno e mezzo dopo l'incidente già camminavo bene, senza stampelle e tutto quanto il resto. Dunque da lì è stata praticamente una scelta obbligata, non ho potuto fare a meno di servire il Signore, era stata una promessa. E come un giorno ha detto Arnold Schwarzenegger, che ha fatto un film, una promessa, non so chi di voi l'ha vista, ma una promessa è una promessa. E io credo moltissimo che quando noi facciamo delle promesse al Signore è come quando Lui le fa a noi. Amen? E così, Alessandra si chiama mia moglie, per chi non la conosce, abbiamo 4 figli, e abbiamo 3 belle ragazze ormai, sono tutte ragazze, e un figlio maschio che è sposato e ci ha già donato 2 nipotini. 2 nipotini che io le ricevo a casa solo una settimana all'anno. Perché il nonno, io le ho detto, il nonno è per voi una settimana all'anno. E una settimana all'anno me li portano a casa e faccio tutto io. Li servo, li porto a fare tutto quello che vogliono. E quando li vado a trovare a Bergamo, loro partono di corsa e la prima cosa è: nonno, ti voglio bene. Mi abbracciano un sacco, mi vogliono un sacco di bene. E poi mi porti a McDonald's? E sapete cosa le dice il nonno? Avete imparato il versetto a memoria? Perché se non imparate il versetto a memoria, non c'è McDonald's. Quando raccontavo questo a un amico mi diceva: mamma mia, ma sei troppo severo, ma sei troppo bigotto, ma se vuoi fare il pastore anche con i tuoi nipotini, dai. Noi siamo la Chiesa del Signore Gesù, amen? Abbiamo un messaggio straordinario, amen? Al di là di quello che dobbiamo fare, un giorno mi hanno detto che ero un anziano e io ho servito il Signore come un anziano. Poi sono venuti i consigli e mi hanno detto: tu sei un pastore perché hai dato dimostrazione che sei un pastore. Hanno ordinato pastore e io ho servito il Signore come pastore. E poi mi hanno detto: no, ho detto tu sei un apostolo perché hai aperto diverse chiese, dunque sei un apostolo. E mi hanno ordinato apostolo. Adesso sto aspettando che mi venga qualcuno e mi dia le ali per essere un, come si chiama, un arcangelo. Qualsiasi cosa ti mettano a fare, qualsiasi cosa dicono che tu sei. Io mi ricordo un giorno mia moglie l'hanno detto: Alessandra, chi tu sei per il Signore? Io sono una figlia del Dio Onnipotente, ha detto. E mi è piaciuto tanto che io pure mi sento un figlio del Dio Onnipotente. Amen? Al di là delle funzioni che Dio mi dà, l'amore per mio padre è la cosa più straordinaria che io ho e lo servirò con tutto il mio cuore. Ogni tanto sono a tempo pieno già da tanti anni e mi vengono a offrire lavori perché so fare alcune cose, mi vengono a offrire lavori: vieni qua, ti guadagni una balzetta, ti guadagni qualche, arrotondi un po' lo stipendio. Sapete, lo stipendio di un pastore è 950 euro al mese qui in Italia. E mi vogliono far arrotondare lo stipendio, ma io ho fatto una promessa: ti servirò solo a te, Signore. E a volte ti servono quei 100 euro, a volte ti servono quei 200 euro, ma ti serve di più servire il Signore, perché quando tu servi il Signore le cose straordinarie che Lui ha preparato per te arrivano in ogni momento. Amen? Oggi sono privilegiato, sto servendo nella Chiesa Apostolica, come è stato detto, come vicepresidente, non me l'aspettavo, è un altro regalo di Dio e Dio continua a benedire la vita di ognuno di noi. Io speravo che come vicepresidente qualcuno mi regalasse una crociera, una macchina nuova, una vacanza in Honolulu, invece come vicepresidente sto andando, corro più di prima. Dunque, si vede che il Signore se l'ha preso seriamente, ha detto: questo è un servizio a me, amen? Quanti di voi volete servire il Signore? Perché è questo il discorso. Dunque, già sapete un po' la mia storia, io cerco di sorridere ogni giorno, ho pianto tantissimo, tantissimo, tantissimo. Abbiamo sofferto in tante cose, credo che se ci mettiamo qua a fare un racconto delle sofferenze, tutte noi ne abbiamo. Credo che le lacrime le conosciamo benissimo, i momenti di dolore le conosciamo benissimo, tutti quanti noi, ma è tempo di far sì che la buona novella, perché il Vangelo è una buona novella, faccia breccia nella nostra vita e veramente noi dobbiamo sorridere a questa straordinaria, bella, buona novella che abbiamo. E la cosa bella è che quando questo tocca la tua vita, tu puoi essere un portavoce per far sì che tocchi tante altre vite. E questa è stata la mia esperienza, Io non ho università, non ho tante scuole, sono qui, parlo l'italiano, ma voi mi sentite, insomma, non è che sono perfetto nel linguaggio, ma c'è un'esperienza col Signore, questa trasmetto e questa fa breccia nel cuore delle persone, perché oggi al di là se avremo il gas della Russia o dell'Argelia o se non avremo più gas o se arriveranno i marziani o se non arriveranno, al di là di qualsiasi cosa succeda, se il buco dell'ozono si allarga di 2 metri o di 0,5 centimetro, tutte queste cose a noi, diciamo, ci cambiano poco la vita, sostanzialmente. Noi dobbiamo capire che oggi la gente ha bisogno che sicuramente che noi come Chiesa facciamo la Chiesa del Signore. E Dio vuole che noi come Chiesa comprendiamo che Lui è il dono più prezioso che abbiamo e è questo che deve governare la nostra vita. Amen? Non si aumenta la bolletta se non aumenta la bolletta. L'altro giorno una persona diceva: guarda, la bolletta, è arrivata una bolletta, sembra dell'inferno, diabolica. Ho detto: guarda, se spegni un pochettino delle cose sarà meno diabolica, giusto? Noi siamo abituati a spendere, dunque non è un problema, però i nostri genitori non avevano il gas e ci hanno allevato a noi, sì o no? Non avevano i termosifoni neanche i split. Eppure noi siamo stati allevati, belli tosti, o no? Dunque ragazzi, tranquilli, tranquilli, tutto ciò che deve succedere, dice la parola, succederà. Quello che noi dobbiamo capire, e io voglio condividere questo messaggio con voi, è qualcosa di importante, che di generazione in generazione, già dei tempi di Gesù, la gente cercava di sminuire il
Signore e di far di dire ciò che Gesù non era. Invece la Chiesa, Gesù era interessato che i suoi discepoli e la Chiesa comprendessero chi era Gesù e soprattutto cosa voleva fare nella vita delle persone. E questo è molto importante ancora nel 2022, nel 23, nel 24, nel 25, sarà così. Oggi noi dobbiamo capire che dobbiamo scegliere, noi possiamo scegliere che tipo di Chiesa vogliamo essere. Se quella che si lamenta continuamente, non ce la fo, non ce la fo, non ce la fo, o è quella che usa un altro termine toscano, vai e vai e vai, sì o no? E vai. E noi credo che siamo quella Chiesa che deve andare, 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 andare. Amen? Dicono che non si possono avere chiese, noi stiamo aprendo un'altra. Dicono che non si possono moltiplicare, noi ci stiamo moltiplicando. Dicono che la Germania è dura e non si possono aprire chiese. Siamo andati 3 settimane fa e siamo già programmati per nel 2023, affitteremo un appartamento per 4 mesi e faremo delle navette che partiranno dall'Italia e una ogni 15 giorni che farà la scuola, tornerà, andrà, porterà 9 persone, ritorna con l'altro gruppo, poi riporta altri 9, ritorna con l'altro gruppo, e noi in 4 mesi sono convinto che apriremo una chiesa in Germania. Amen. Perché? Perché la parola di Dio dice che se noi seminiamo, raccoglieremo. Dunque, se noi seminiamo, stiamo così, alleluia, oh, e allora sarà dura. C'è un'immagine in mente, stamattina lì piangevo di gioia perché tornava in mente un'immagine di una sorella che non c'è più con noi, ha avuto un tumore fulminante, lei unica convertita in casa, ve l'ho raccontata questa storia? Ci sono, costa 50 euro, la volete? Mi stai registrando? Se no costa di più. No, va bene. Sorridete, amen? Non tutto è soldo nella vita, amen? Ci sono momenti come questi che se voi andate a vedere Bisio dovete pagare e per ridere, sì o no? Andate a vedere, dimmi un altro comico, Pintus, dovete pagare, qui non pagare. Mi ascoltate a me gratis. Allora, questo adesso dobbiamo essere seri però. Questa è una cosa che abbiamo visto, io ho visto con i miei occhi, questa sorella, tutto un tratto, come succedono in questi casi, va al medico, mi sento male, le analisi partono, tumore, melanoma, di questi brutti, chiamano il marito, il marito torna un giorno da me, viene e mi dice, pastore, mi hanno chiamato, il medico mi ha chiamato, mi ha detto questo, questo, mi mette a piangere, giustamente mi hanno detto che non ha più di 3-4 mesi di vita, che facciamo? Abbiamo 4 figli, una piccolissima, cosa facciamo? E che dici in quei momenti? Non ci sono parole, vero? Non so se voi siete stati davanti a quello, non ci sono parole, sia della famiglia o non della famiglia, non ci sono parole, c'è poco da fare, ti devi rivolgere alla parola di Dio, perché la parola di Dio è quella che produce qualcosa, le nostre no. Dunque, io ho detto, vabbè, parliamo con lei, lei lo sa, no? Parliamo, vorrei che ci fosse lei presente. Allora, andiamo a parlare con suo marito e lei dice, pastore, io non ho paura. Perché io conosco il mio Dio. E se il mio Dio ha scelto questo momento per me, io lo voglio vivere degnamente. E vorrei lasciare nella mia famiglia, nella Chiesa, in questi poco tempo che ho, una certezza che la cosa più bella che abbiamo, al di là di quello che verrà domani, è Dio nella nostra vita. E che quello deve essere reale fino all'ultimo giorno. Va bene, quasi 3-4 mesi dopo eravamo in un ospedale, l'ultimo giorno della sua vita, lei vuole tutta la famiglia lì in quella stanza, vuole me, vuole che facessimo una preghiera, e lei dice a tutti quanti, erano una quindicina di persone, figli, nipoti, cognati, tutti quanti, emigranti, del Perù lei, e dice, parlando con una voce molto rauca, molto già ormai, quel giorno, la notte di quel giorno è deceduta, dunque immaginate il momento. Ha detto, una cosa io vi voglio dire, io vi vedo piangendo tutti, ma io non piangerò. perché anche se vi voglio bene, vi amo, mi dispiace separarmi di voi, la grandezza del Dio che ho nel mio cuore è straordinaria. Il momento che io sto per entrare adesso nella presenza del Signore è fantastico. Io una cosa vi voglio dire, datevi da fare per predicare il Vangelo, certo con una voce diversa e tutto quanto. Siamo usciti di quella stanza tutti piangendo, ovviamente. 15 giorni dopo, con quella famiglia lì, abbiamo aperto una chiesa, che c'è ancora oggi. Una famiglia distrutta, 15 giorni dopo il lutto, si è messo a disposizione per far sì che quella predicazione di quella donna morente facesse breccia nel loro cuore e non fosse dimenticata. Ancora oggi la famiglia è al servizio del Signore. Momenti brutti ce li abbiamo tutti, come li gestiamo è una cosa diversa. Matteo capitolo 16, così ce ne andiamo perché dobbiamo andare a mangiare. A che ora andiamo a mangiare? A che ora di solito mangiamo?
Alle 2?
Vabbè, mi sa che ti cacciano io. Matteo capitolo 16, dal versetto 1 in avanti. I farisei, i sadducei, siamo lì? Dice quello? Mi confermate? No, a volte mi perdo, per quello lo chiedo, sinceramente. Allora, i farisei e i sadducei si avvicinarono a lui, a Gesù, per metterlo alla prova. E gli chiesero di mostrare a loro un segno dal cielo, ma egli rispose, quando si fa sera voi dite bel tempo, perché il cielo rosseggia, la mattina dite oggi tempesta, perché il cielo rosseggia cupo. L'aspetto del cielo lo sapete, dunque discernere, e i segni dei tempi non riuscite a discernerli. Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno e un segno non gli sarà dato se non quello di Giona, e lasciateli se ne andò. Amen. Questa parola all'inizio di quest'anno a me mi ha sconvolto veramente, era la fine dell'anno scorso in realtà, mi ha sconvolto veramente, ha toccato il mio cuore. Perché? Perché la maggior parte della gente oggi fa la stessa cosa e purtroppo molti credenti ci stiamo cascando pure. Vogliamo che Gesù faccia segni, vogliamo che Lui faccia qualcosa, noi vogliamo vedere, vogliamo essere toccati, ma toccati al modo nostro. E Gesù qui trova queste due fazioni, la dei Sadducei e i Farisei, che non erano d'accordo, erano due poli opposti. Uno credeva nella risurrezione, l'altro non credeva nella risurrezione, uno aspettavano il Messia, gli altri no. Gli altri credevano in una cosa, c'erano diverse differenze. Però lì si uniscono, e si uniscono, dice la parola di Dio, per mettere alla prova Gesù. E questo è qualcosa che oggi noi come Chiesa dobbiamo fare moltissima attenzione, perché noi, Gesù per noi è, non è chiunque, è il nostro Signore. Amen. Ci credete? È il mio Signore, è il mio Re, e io non posso mettere alla prova il mio Signore e il mio Re. Io sono stato chiamato come Chiesa a fare la sua volontà, d'accordo? E questo è molto importante. Dunque, lui dirà, questa generazione, al versetto 4, malvagia e adultera, chiede un segno. Dunque, attenzione, perché poi la parola stessa ci farà capire, perché non sta parlando a noi, non sta parlando a qualcuno in particolare. Noi dobbiamo capire che qui può essere la generazione di non credente, oppure una generazione della Chiesa può cadere in questa trappola. E questo è il bello di questo momento, che la parola di Dio ci svelerà questo, ci lo farà capire, affinché noi non ci caschiamo. Si capisce, non ci caschiamo o ci cadiamo? Va bene lo stesso? È toscano? Ok, allora andiamo. E allora, questa... E l'unico segno che gli sarà dato sarà il segno di Giona. E voi, credo che tutti conosciamo, almeno quelli che abbiamo fatto la scuola domenicale, quando io ero monitore di scuola domenicale, era una delle storie preferite, insegnare ai ragazzini su Giona, il grande pesce che mangia il Giona e poi si va a fare un giretto, lo porta in vacanza da qualche oceano, poi viene e lo butta su una spiaggia. Ma la storia di Giona è fantastica. Gesù dice che non sarà dato un altro segno. Noi sappiamo, chi viene un po' di più alla Chiesa, che si riferisce alla simbologia che c'è tra i tre giorni e le tre notti nel ventre del pesce, e poi tre giorni e tre notti nel cuore della terra di Gesù, per cui la simbologia è questa. Però il segno di Giona comporta altre cose importanti. La prima cosa importante che comporta il segno di Giona era chi era sto Giona. Perché Dio pesca Giona e non pesca un altro? Pesca Giona perché Giona aveva l'importanza di un messaggio. Dio chiama Giona e le dice: Giona, vai a Ninive e di questo e questo e questo affinché tutta la popolazione si converta. Giona invece, da buon uomo di Dio, che non li fregava poco, era un po' tiepido, dice: vabbè, Dio mi ha detto che io devo andare a portare la parola sua in quella, io mi prendo quella nave e me ne vado dall'altra parte. E questo è molto importante. Il segno di Giona, la prima cosa che comporta è una disubbidienza, è una persona che vuole fare la volontà sua e non la volontà di Dio. Si imbarca in questa nave, si nasconde in questa nave, poi leggetevi il libro di Giona che è fantastico, si nasconde in questa nave e succede qualcosa, che viene presa da una grande tempesta la nave, e giustamente capitano, marinai, tutti preoccupati, cominciano a temere per la loro vita, giusto? È così o sto sbagliando storia? Aiutami, no. Ok, correggimi, sì? E allora entra in questa grande tempesta e lui giustamente lì capisce. E se, anche se era stato disubbidiente, anche se stava un po' non voleva fare la volontà di Dio, Giona aveva un cuore, era un essere umano, e soprattutto il cuore che aveva era stato messo dentro di lui da Dio. Allora lui comincia a capire che le persone della nave stanno per perire, hanno paura, buttano tutto il cargo superfluo, fanno di tutto per alleggerire la nave, non riescono, la nave ormai sta quasi per affondare, lui dice: tranquilli ragazzi, il problema sono io, buttatemi in mare e vedrete che... Subito lo buttano in mare, non se lo fanno dire due volte, ma che lo butta in mare, subito grande calma, si salvano tutti, dice la parola di Dio. Lui viene mangiato da questo pesce. Dunque, la seconda cosa che vediamo in un segno di Giona è l'amore per le persone, che poi avrà anche Gesù. Dunque, l'amore per le persone. Dunque, questa è una cosa meravigliosa, che è il messaggio che Dio ci dà, è... Dio lo dà affinché noi nel nostro cuore lo assorbiamo, perché lì si mischierà con l'amore per le persone e potrà essere portato ad effetto. Dunque, questa è una prima cosa molto importante. Dunque, Giona si sacrifica per gli altri, come c'è stato il sacrificio di Gesù per gli altri. La seconda cosa molto importante, che per noi è fondamentale, è questi 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce. Dicono quelli che fanno degli studi che un organismo vivente dentro a un pesce può durare 3 a 6, 7 ore, quando molto muore, poi non può continuare a vivere. Per cui Giona sta lì 3 giorni e 3 notti, per cui è evidente che il piano di Dio è sulla sua vita. È evidente che ciò che doveva ucciderlo, ciò che doveva maltrattarlo, ciò che doveva annientare, non lo può fare, perché il progetto di Dio è sulla sua vita. Dunque, questo è quello che sta succedendo su molti di noi. Molti di noi che a volte siamo stati un po' come Giona: Dio ci vuole usare, Dio ci vuole benedire, invece noi stiamo lì per la tangente, stiamo cercando da dove compreremo il gas, perché per noi è molto importante da dove verrà il gas. Perché senza gas non possiamo fare tante cose. Siamo preoccupati se ce lo venderà Putin o se non ce lo venderà, se riusciremo a fare l'energia ecologica o se non riusciremo a farla. Alla fine sono cose che noi non possiamo cambiare la storia, ma sì possiamo cambiare la storia del nostro vicino di casa. Amen. Sì possiamo cambiare la storia del nostro compagno di lavoro, di chi va a scuola con noi o chi va all'università. Dunque, il segno di Giona è molto importante. Perché? Perché viene protetto da Dio. Quello che Gesù sta dicendo: così come Dio proteggeva Giona, che aveva un messaggio, proteggerà anche tutti noi, se noi comprendiamo l'importanza di questo messaggio. E quante volte siamo stati vicino a qualcosa di sconvolgente, invece poi abbiamo detto: uffa, grazie Signore perché ci hai dato speranza. Stamattina dicevano: grazie perché ci hai fatto svegliare a un nuovo giorno. E questo è un segno divino. È ancora un momento affinché il popolo di Dio possa dire grazie, e non solo mi alzerò, farò una bella colazione e mangio a mezzogiorno, me ne vado a fare una passeggiata. C'è qualcosa di più importante di questo, che è servire il Signore. Amen. L'altra cosa del famoso segno di Giona, che quando giustamente viene buttato sulla spiaggia, dopo 3 giorni e 3 notti il pesce va a fare un giro in spiaggia e lo butta, non si sa come, ma lo butta. Io immagino Giona, non è che Giona ha detto: mamma mia, dopo 3 giorni, che puzza ragazzi, mi devo andare a fare una doccia.
No? Non dice questo. La prima cosa che fa, parte per Ninive, dice la Bibbia. Dice che va a predica la parola di Dio e si convertono a migliaia. Qualcosa di straordinario succede. Torniamo al testo però, perché questo è quello che succede con Giona. Dunque la terza cosa che succede del segno di Giona è che quando la parola viene predicata produrrà un effetto straordinario. Gesù dice non cercate altri segni, è inutile che mi venite a tentare a me con altri segni. Se io devo fare delle cose meravigliose le farò, ma non perché voi state lì e dai e dai e dai e dai. Una cosa io voglio, che voi comprendiate che il segno di Giona vi sarà dato, e questo già ce l'abbiamo, amen. E allora lui stava con i suoi discepoli, dunque continuiamo nel verso 5, i discepoli passati dall'altra riva se ne erano dimenticati di prendere i pani, e Gesù disse loro guardatevi bene del lievito dei farisei e sadducei, e essi ragionavano tra loro dicendo egli parla così perché non abbiamo preso la pagnotta. Capite? Capite il concetto? Gesù che stava guardando l'ambito spirituale, i suoi discepoli che erano come noi oggi, siamo i suoi discepoli, sì o no? Cioè loro stavano guardando il pane, sta parlando così perché ci siamo dimenticati di passare dal mercato, come si chiama un supermercato questo? Lidl, c'è il Lidl, vero? Dal Lidl a comprare il pane, oddio che mangeranno i miei figli, oh mio signore, oh i miei nipotini, devo lasciare un futuro per loro, preoccupati da queste cose, e il gas da dove lo prenderemo? Preoccupati da queste cose. Gesù le stava dicendo attenzione col lievito dei farisei, quelli che mi vogliono tentare, attenzione di non cascarci anche voi e cominciare a tentarmi, a chiedermi cose superflue, cose che non cambiano la vita, cose che vi piacciono. Voglio gli occhi blu, voglio 5 kg in meno, voglio due occhi più corte, più lunghe, vorrei questo, vorrei quel tal. Ragionate un pochino, se voi siete onesti e ragionate un pochino, mi sto muovendo troppo, posso mettere qui? Ragionate un pochino su quello che abbiamo chiesto in questi ultimi anni, io direi anzi meno, in questo ultimo mese, tutte le richieste che abbiamo fatte, quante volte hai chiesto per la salvezza delle persone, quante volte hai chiesto a fin di essere un predicatore della parola di Dio più spontaneo, più incisivo, quante volte hai chiesto che quando semini il seme della parola di Dio la gente possa essere toccata, quante volte abbiamo chiesto questo? Quasi mai. Noi quello che chiediamo sono le scarpe nuove, perché ci servono. Quello che chiediamo è un futuro per i figli, anzi, un genero con soldi, così anche noi andiamo in vacanza. Io ho 3 figli, devo chiedere il genere con i soldi. Se ci avete soldi, parliamo a fine culto, se no... Quante volte chiediamo affinché il Signore faccia qualcosa secondo il suo progetto, non secondo il nostro? La maggior parte delle persone... zitto davanti a questa domanda, perché sono io una persona. Ma qui dice qualcosa di importante. Ma Gesù, verso 8, se ne accorse, dice, gente di poca fede, erano i suoi discepoli, lo avevano visto all'opera fare i miracoli, lo avevano visto fare, lo sentivano parlare, stavano con lui, lo toccavano, amen, amen. Se loro ci cascavano, immaginatevi noi che non l'abbiamo visto ancora. Immaginate di noi che dobbiamo credere per forza, non abbiamo un'altra possibilità. Abbiamo solo la scrittura e le testimonianze di alcune persone che dicono che Dio li ha toccati, ma oltre non abbiamo. E qui dice qualcosa, il rapporto con lo Spirito Santo ovviamente, e qui dice qualcosa di importante. Non capite ancora, non vi ricordate di 5 pani e 5.000 uomini? Se voi leggete il capitolo precedente, è lì scritto che Gesù fa un miracolo straordinario. In altre parole, loro avevano il padrone della panetteria, il padrone del forno, il padrone delle piantagioni di grano, colui che tutto lo può, erano preoccupati per le 2 pagnotte. Vi rendete conto? Amen? E io vedo che molta chiesa è così oggi. Anche se noi siamo più chic, più nice, più cello, più spacchiamo tutto oggi, siamo più sviluppati, abbiamo iPhone, siamo online. Abbiamo YouTube, Instagram e TikTok e Tacatuca. Abbiamo di tutto ormai. Sì, perché di tutto abbiamo. Però stiamo pensando a quello. Hai la pagnotta, che mangeremo? Oh mio Dio, e se succede questo, e se succede quell'altro? Siamo la Chiesa del Signore.
E Gesù oggi sta dicendo alla Chiesa del Signore: attenzione al lievito dei farisei, attenzione al pensiero che ti devia di quello che io vi voglio far fare, di quello che io vi voglio far dire. E continuiamo, perché la parola parla da sé. Ne siete, verso 10, ne dei 7 pani e dei 4.000 uomini, quanti panieri ne portasti via? Come mai non capite? Non è dei pani che io vi parlo, ma guardate del lievito dei farisei e dei sadducei. Allora capirono che loro detto guardassi del lievito del pane, ma dell'insegnamento dei farisei, di quello che i farisei volevano. Che cosa volevano i farisei? Tentare Gesù, provare Gesù, fammi questo, dammi quell'altro. Da tempo io personalmente, poche volte le dico dammi, leggo e lui dice fai, e io faccio e le cose arrivano. Io pianto e raccolgo, semino e raccolgo. Questi sono i principi della scrittura. Amen? C'è molta gente, dammi, dammi, ti chiedo, dammi, è la dottrina del dammi, dammi, ti chiedo. Ho bisogno, ho bisogno, ho bisogno. Ma perché? Gli altri non hanno bisogno? Gesù non ha mai promesso che lui ci avrebbe dato tutto quello che noi vogliamo. Lui ha detto, fate la mia volontà. Lui ha detto, io sono venuto a fare la volontà del Padre. Amen? Ma continuiamo con la scrittura, che è meglio. Allora, guarite, attenzione con il lievito dei farisei. Attenzione con il lievito, non tanto io direi di malizia, ma di furbizia. Questo perché oggi siamo intelligenti, oggi siamo preparati, oggi siamo tutti e tutti all'avanguardia, oggi parliamo inglese. You understand? Oh yeah! Sempre uno becco.
Io l'unica cosa che so dire è quella, dunque no.
Oggi siamo all'avanguardia, oggi abbiamo Netflix, capito? Oggi abbiamo Amazon Prime. Oggi acquistiamo dalla poltrona da casa, e se non lo vogliamo quando arriva lo rimandiamo indietro, non ci frega niente. Oggi siamo connecting now, online. Attenzione al lievito dei farisei, attenzione alla comodità, attenzione alle pretese. Questo sta dicendo Gesù. Questo è un messaggio particolare, un messaggio che a volte ti guardano le persone e dicono: questo è quello che dice la scrittura. Dunque, il lievito dei farisei portava tre cose con sé. La prima, ignoranza spirituale. Gesù diceva attenzione con il lievito dei farisei, i discepoli: non abbiamo preso il pane. Voglio dire, ignoranza spirituale. Lui stava parlando di cose grandi di Dio, questi stavano pensando alla pagnotta, dicono a Roma, alla pizza, ai fettuccini, che ne so, quello che mangiate qui, come si chiama quello con la trippa? Lampredotto. È vostro Lampredotto? O voi siete qui, voi siete famosi a Pistoia, vi rendete conto di dove siete? Nella culla verde, il polmone verde, voi qui create le piante. Voi qui avete uno spirito creativo in questa città, impressionante. Tutto il mondo parla di Pistoia. A me? Per due cose, per le piante e per le scope. Sì, fabbriche famosissime di scope. Io venivo a caricare qui piante e carichi di scope. E quando arrivavo, queste sono quelle vere di Pistoia, sì, le ho caricate io, dicevo. Pistoia, ragazzi. Dunque, che si aspetta Dio della Chiesa Apostolica di Pistoia? Una chiesa vibrante, una chiesa che quelli di dietro prendano la sedia di quelli di avanti. Svegliati, muoviamoci. Amen. Una chiesa che non si può stare ferma, una chiesa creativa, una chiesa che sviluppa, una chiesa che va al di là delle cose umane, una chiesa che capisce quando Gesù li parla, che non dice oddio che mangiamo oggi. E allora un'altra cosa era incredulità. Loro avevano, io dico il panettiere accanto, colui che qualche giorno prima aveva fatto miracoli impressionanti, ceste e ceste di pane avanzati da poche molliche, e questi qua pensando alla pagnotta quando avevano il panettiere è lì. Dunque, incredulità. E questo dobbiamo fare attenzione a non cascare noi nella incredulità. Dio vuole fare cose importanti con noi. Guarda che hai accanto, dile con te, vuole fare cose importanti. No, non dite a me, dite a chi è accanto, con te vuole fare cose importanti. Capito? Con voi vuole fare cose importanti. Se oggi noi stiamo ascoltando la parola di Dio, io un giorno ero come voi così ascoltando la parola di Dio e avevo visto tante cose, avevo provato di qua, avevo provato di là, volevo essere felice, ho provato, cercando la felicità in tanti modi. Quel giorno che io ero in chiesa ho sentito parlare di un Gesù che dava un'opportunità. Io ho detto, ci ho provato con questo, ci ho provato con quell'altro, ci sono provato anche con quello e non ci sono riuscito. Non sono veramente felice, voglio provare con Gesù. E le cose sono cambiate. Io sono felice. Amen? Sono contento. Non ho tutto quello che ho. Vorrei avere altre... Sì? Che non hai pensieri, non hai desideri, pastore? Certo. Ma io gioisco di più quando apro una chiesa che quando vado in vacanza. Perché quando apro una chiesa, le possibilità per un numero indefinito di persone si aprono. Quando vado in vacanza, gioiamo solo la famiglia. E ho insegnato così ai miei figli. Sono tornato dal campo giovane, le mie figlie, ieri sera ci siamo visti 10 minuti, io rientravo quasi a mezzanotte, loro erano già a casa, papi, allora parliamo un po', le ho detto, guarda, domani devo partire alle 5, vado a riposare, parliamo lunedì, però dimmi in poche parole, perché io le ho insegnato a sintetizzare, con me devono sintetizzare, lascia perdere i lunghi discorsi della gloria di Dio, il Signore 40 anni fa mi ha toccato, oggi che sta facendo il Signore nella tua vita? Now! It's English. Ora che sta facendo nella tua vita? Amen? Io gli ho detto, quando li faccio così loro sanno, e mi dice, pa, io devo rivedere la mia vita perché sono stato toccata da Dio in questo campo. E io andavo così, sì, a letto. Amen? Mi sono fatto una doccia, mi sono buttato sul letto e mi sono addormentato dicendo grazie Signore, grazie, perché ancora oggi in un campo giovane tu continui a toccare dei giovani. E lo Spirito Santo mi diceva, che vuoi? Questo è il mio lavoro, toccare le persone. Amen? E allora guardate che succede qua, perché qui da ora in poi è sconvolgente. Guardate che succede, verso 13. Poi Gesù, giunto dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli, chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Essi risposero, alcuni dicono Giovanni Battista, altri dicono Elia, altri dicono Geremia, altri un profeta. Guardate, prima domanda importante, Gesù ai suoi discepoli, Gesù alla chiesa di oggi, chiesa di Pistoia, chi dice la gente che io sia? Sapete, questa domanda è una domanda particolare, perché Gesù presume che la chiesa di Pistoia parla con la gente. Perché si domanda chi dice la gente che io sia, vuole dire stai parlando con la gente. Oh. Invece pochi di noi parlano con la gente, perché siamo così intaparati, così preoccupati dal gas di Putin. Siamo così coinvolti con il dramma di qua e di là. Quanti di voi sono stati un tempo senza lavoro? Potete alzare la mano senza lavoro? Sì? Siete vivi però. Anche tu senza lavoro? Sei vivo? Stai bene? Vedete che non siamo morti? Che vi fa pensare che se succede un'altra volta moriremo? Assolutamente. Chi di voi è stato malato qualche volta? Ma dico io, se una persona naturale che non conosce Gesù, che è dolce in fondo, molto dolce, si chiama zucchero. Ah no, questo altro era Giovanotti, quello che dice io penso positivo perché sono vivo. Se uno che non conosce Dio può pensare positivo perché è vivo, quanto più positivo dobbiamo pensare noi? Amen. Allora, la cosa importante qui, Gesù fa una domanda importante ai suoi discepoli, e io sento che questa domanda la sta facendo ancora la Chiesa, ogni domenica, ogni giorno di preghiera, ogni incontro di lode, cioè anche il gruppo di lode. Io dicevo alla squadra di lode della Chiesa un giorno, sì, io dicevo, ho fatto una, lo stavano suonando, entro io in chiesa e mi dicono, pastore, sì, dico, dimmi, uno dei fratelli, uno dei leader, mi dice, allora, ti piacciono questi canti nuovi? Sì, gli ho detto io, si sentono molto bene, avete migliorato molto la tecnica, le voci sono molto armoniose, ma vi posso fare una domanda io adesso? Sì, quanto ne è che non portate una persona a Cristo voi della lode? È finita l'armonia, è finito tutto. Perché? Perché abbiamo settorializzato, si dice, la Chiesa. Noi siamo il gruppo lode. Capito? Noi siamo il gruppo lode. Non possiamo andare avanti. Siamo il gruppo lode. Poi abbiamo il gruppo scuola domenicale. E noi siamo il gruppo scuola domenicale. Poi abbiamo il gruppo nulla facente. E noi siamo il gruppo nulla facente. Poi abbiamo il gruppo Vivi per Grazia, siamo Vivi per Grazia, immagina se perdiamo tempo a evangelizzare. E abbiamo il gruppo Vivi per Disgrazia, guarda, siamo Vivi per... Abbiamo un sacco di gruppi settorializzati e pochi evangelizzatori. E Gesù qua sta dicendo, chi dice la gente che io sia? E questo ci dovrebbe già sconvolgere, però a me quello che ha fatto piangere è stata la risposta dei suoi discepoli, perché i suoi discepoli sì parlavano con la gente, ascoltavano le persone, perché quello era il suo compito, e portano a Gesù una risposta. Alcuni dicono che sei Giovanni Battista, altri dicono che sei Elia, altri dicono che sei Geremia, e altri dicono che sei uno dei profeti. Insomma, la gente dice che tu sei un sacco di cose, meno il Cristo, meno il Salvatore dell'universo, meno colui che ha dato la sua vita per salvare l'umanità, meno il Figlio di Dio, l'Agnello di Dio, meno quello che sei. Si dicono tante cose. E oggi è così. Oggi è così, oggi c'è la gente che vuole sapere di tante cose, meno del Cristo. Per questo è importante la seconda domanda che fa Gesù. E la seconda domanda al versetto 15 dice, ed egli disse loro, e voi chi dite che io sia? Amen. C'è qualcosa di molto personale, molto profondo, molto, molto penetra il cuore. Voi che dite che io sia? E questo è molto importante. Con chi stiamo parlando? Cosa stiamo dicendo? Per questo è importante, Pietro dice, Simon Pietro rispose, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Amen. Sì, amen. Io immagino la faccia degli altri e dico, meno male che hai risposto Pietro, perché io non sapevo cosa dire. Uno risponde. Lì c'erano diversi. Uno risponde, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E che cosa le dice Gesù? Gesù replicando dice, tu sei beato, Simone. Tu sei benedetto, Simone, tu sei superiore, sei grande, sei protetto, sei molto più che vincitore, sei beato, vuol dire tutto questo. Perché? Guardate cosa dice. Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non carne e sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Il Padre mio ti ha rivelato che io sono il Cristo, che io sono... il figlio del Dio vivente, che io sono la risposta, che io sono la soluzione, che io sono la trasformazione per l'umanità, per le famiglie, per le situazioni. Questo è straordinario, questo è straordinario. Tu sei beato perché riesci a capire questo. Signore, voglio una benedizione. Tu sei beato perché riesci a capire che Gesù è il figlio di Dio. Amen. E perché è importante che la Chiesa lo capisca, pastore? Perché è importante? Perché è la Chiesa quella che ha la voce, che deve contrastare quelle che la gente dice, Gesù è questo, Gesù è quell'altro, non serve a niente, era qua, era là,
No, è lì dove si deve alzare il grido della Chiesa. No, Gesù è il figlio di Dio, alleluia, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, che ha cambiato la mia vita, che ha sistemato il mio cuore, che mi ha riorganizzato, che mi ha proiettato al futuro, che mi ha fatto vedere una vita spirituale. Non deve fare altro per fare affinché io faccia questo. Se lui vuole fare qualcosa in me, me lo darà. Se mi vuole dare una macchina, me la darà. Se mi vuole dare una casa, me lo darà. Dice la Bibbia, cercate prima il regno del cielo e le altre cose. A me mi dicono, tu non preghi mai per il tuo genero? Sì. Gli ho detto, io spero che capisca il gioiello che si prende. Amen? È il gioiello del suocero che si prende. E ragazzi, non tutti avranno un suocero predicatore. Non tutti hanno un suocero convertito. Non tutti hanno un suocero che ama Dio e che non vuole prendere per collo il genero. Non tutti hanno un suocero. Capite il concetto? Qui una cosa molto importante. Dunque, chi dite voi che io sia? Io prego che voi in questa settimana pensate a questo. Che state dicendo voi a casa vostra? Analizzate la situazione vostra. Io un giorno l'ho fatto. Quel giorno che sono arrivato a casa, dopo il primo giorno che sono entrato in chiesa, ero stato scioccato in chiesa, ero stato toccato da diverse cose, e io quella notte partivo col camion. Se non sono carichi speciali, i camion parte alle 22 della domenica sera. Partono i camion. Allora io partivo alle 22 della domenica sera. Sono arrivato a casa verso le 21, mi prendo la borsa, bacio i figli, la moglie, salto sul camion e lì comincio a piangere. E comincio a analizzare la mia famiglia. E comincio a analizzare tutto quello che avevo cercato di fare per cambiare la vita della mia famiglia. E tutto quello che io avevo cercato di fare per essere felice, perché io volevo essere felice. Ho amato sempre mia moglie, l'ho voluta sempre bene. Dunque, anche con lei, io la volevo vedere a lei felice. Io ho detto, ho provato in tanti modi. Oggi, Signore, io voglio provare con te. Amen? Tutto un tratto, tutto è cambiato. Io da fidanzato ero un poeta, scrivevo poemi di amore a mia moglie. Poi un giorno lei era arrabbiata, io arrivo lì a casa sua e lei era tutta arrabbiata. E io le portavo un poema scritto, ero stato tutta la notte sveglio. Avevo fatto, sì, lei fa il compleanno un 11 e io avevo fatto 11 cuoricini ricamati, fatti belli, aggiustati, messi tutti in un libricino, ogni cuoricino con una frase di un poema diverso. Che alla fine era un poema unico. Dunque tutta la notte di lavoro, ragazzi, non come questi fidanzati oggi. No. amo arrivo lì, l'abbraccio, le do un bacino sulla fronte perché molto rispettoso. Bello, era un momento, volevo farla sentire bene e le ho detto, guarda, ho preparato questo per lei. Era, si vede che era in un altro cielo. Lo prende e mi dice, non mi importa, pum, lo butta di là. Ha ferito il mio cuore. E da lì la vena poetica si bloccò. E io volevo scrivere le cose belle, non riuscivo. Un'offesa, un rifiuto, qualsiasi cosa che ti viene fatta inconsciamente, io non è che mi sono pensato, ora non scrivo più, non lo so che è successo, ma provavo a scrivere le cose belle e non riuscivo. E lei mi diceva dopo, ci siamo sposati, giustamente, perché non mi scrivi più come prima, perché non mi dici quelle cose belle? Non lo so, e non lo sapevo. Dopo di essere convertiti, ho iniziato di nuovo
la mia vena profetica, la mia vena poetica, scusate, poetica. Tornavo a casa con, di nuovo con i un bel mazzo di fiori, ogni 15 giorni, gli facevo dei regali particolari. Adesso vi posso raccontare tante altre cose, ma è inutile perché direte oh. Quello che vi voglio dire in sostanza è che Gesù, Dio, ha riportato di nuovo, mi ha riportato all'origine, a quello che io ero. E io sono molto felice perché quando ero giovane, ragazzo, per me era un piacere servire mia madre, farla felice. Quando lei diceva fai questo, io lo facevo e poi le vedevo il sorriso. Per me era, sono stato sempre una persona servizievole, si dice. Ok, mi piaceva fare del bene a mia madre, a casa, quello che potevo fare. Dunque, quanto più quando sposato. Dunque, questo è quello che Dio può fare per ognuno di noi. Chi dice la gente che io sia? Io ho potuto dire Gesù è il Signore che restaura il cuore, il mio cuore l'ha restaurato. Sono tornato a essere la persona che ero prima, più sensibile, più attenta alle cose. Ho provato a cambiare il mio linguaggio, io avevo un linguaggio molto brutto e l'ho provato a cambiare e quasi ci sto riuscendo. Ancora il dizionario è qui, ancora le parolacce sono tutte lì. Io sto lavorando per non dirle più. Perché? Perché Dio lo può fare. Amen? Sto lavorando per ogni mattina, quando guardo mia moglie, le dico come stai Regina, come va la tua vita, posso fare qualcosa per te? Quando sono vicino alle figlie sto lavorando per dirle le mie belle principesse, voi siete le cose più belle che mi siete capitate, posso fare qualcosa per te? Perché tutti possiamo dire alla figlia o alla moglie bella, giusto? Ma quanti di noi possiamo dire posso fare qualcosa per te? Quando noi ci abituiamo a dire questi a quegli esseri vivi che abbiamo attorno a noi, sarà più facile dirlo per il Signore. Signore, che posso fare per te? Signore, che posso fare per te? E così concludiamo dicendo, io ho visto nella parola di Dio alcune persone che hanno parlato di Gesù, hanno detto di Gesù, e come la frase che dice Gesù è questa, chi dice la gente che io, chi dite voi che io sia? La samaritana dice, è un profeta, e mi ha detto molte cose della mia vita, dunque per la samaritana era un profeta. Per Giuda lui vide qualcuno del quale ricavare denaro, a quale tradire, e ha detto, eccolo, prendetelo, è lui il maestro, sì o no? Dunque, è molto importante, qui vediamo diversi personaggi che hanno detto cose diverse. Un leader, i leader del momento, cioè i leader religiosi del momento, videro qualcuno al quale, diciamo, schernire e hanno detto, crocifiggetelo, ammazziamolo. Poi il popolo che era deviato in quel momento, che purtroppo aveva ascoltato la guida dei farisei, che hanno detto sì, crocifiggetelo, dateci a Barnaba, noi vogliamo l'altro. Invece i soldati di quel momento videro un essere spregevole menandolo e dicendo tu sei il vero re dei giudei. Vi ricordate queste scene? Sono tutte scritte. Il centurione dice questo era veramente il figlio di Dio. E poi alla fine il ladrone che era vicino a lui dice tu sei il Salvatore, ricordati di me quando sarai nel cielo, nel tuo regno. E la domanda è tu, noi che stiamo dicendo di Gesù? Riflettiamoci, perché è importante. Tutto cambia, questa non cambia, tutto cambia. Tutto, fra 10 anni tutto cambierà, fra 20 anni ancora cambieranno le cose, ma questa, la parola di Dio, non cambia. Questa, chi dite voi che io sia, la leggeranno i nostri figli, i nostri nipoti, i pronipoti, la leggeranno per generazioni e generazioni finché lui torna. Amen? Voglio concludere con una semplice storia, vieni chi deve continuare. Un giorno... Questa l'avete sentita, io l'ho sentita una volta, di uno che racconta storie, mi è piaciuta tantissimo. Raccontano di un giorno di un falegname che torna a casa, aveva una moglie questo falegname, torna a casa e dice, moglie, ho comprato della legna e voglio costruire una scala, erano credenti, tra virgolette, voglio costruire una scala che arrivi più vicino a Dio, perché voglio stare più vicino a Dio. La conosci la storia? Allora,
mi fa piacere perché è bella. E allora il giorno dopo va a lavorare, prende un po' di legna, comincia a tagliare la legna e comincia a fare il primo gradino della scala, sente che bussano il cancello, il signore falegname, il signore, sì dimmi, vede un uomo che era lì con le stampelle, dice sì guarda sono un nuovo vicino, mi sono trasferito questa sera, siamo arrivati qui, ho 4 figli, non ho legna per far da mangiare ai miei figli, avresti un po' di legna? Questo prende un po' di legna di quella che aveva comprato, vieni, vieni, io te la porto a casa, vedi che con le stampelle la porta a casa, gliela taglia, gliela metti lì, le accende anche il fuoco, e dice, ok, adesso puoi fare da mangiare ai tuoi figli. E torna a casa la sera e le dice la moglie, allora, come va sta scala per andare in cielo? Le mogli sono tremende, E allora lui le dice, ho fatto già il primo gradino, sto lavorando col secondo, però è successo questo e questo, poi il giorno dopo senti di nuovo il cancello, signore, signore, una signora, sì, dimmi, sì, dice, io sono, mi conosci, sono la vedova dell'altra strada, ha detto, stanotte il vento che ha fatto ha scoperchiato un po' il tetto e sta piovendo dentro casa, mi puoi dare un po' di legna per coprire il tetto, per aggiustarlo? Come no, te lo faccio io, vieni, no, prendi un po' di legna, va là, 4 chiodi, sistema la casa, detto, così non piove più, puoi dormire tranquilla con i tuoi figli. E così torna a casa la moglie un'altra volta, e allora la scala? E ha detto, però oggi ho fatto poco perché è successo questo e quell'altro. Passano 2 giorni, questo fa 3-4 gradini, e un'altra volta qualcuno al cancello. E, scusi, sì, ha detto, guarda, io sono una persona che abita qui vicino, ieri sera sono entrati i ladri a casa, hanno spaccato la porta e la finestra e hanno rubato tutto quello che avevamo, non abbiamo niente. E, hai un po' di legna almeno per fare la porta e mettere una sbarra alla finestra, che quello lì comincia, dice no, ti aiuto io, non è un problema, costruisce una porta, la mette, fa una finestra e riesce a fare un piccolo tavoletto, un piccolo letto e le sistema un po', li arrancia un po', torna a casa quella sera tardi, morto a pezzi, e c'era la moglie a casa. Benedette moglie, alleluia! E le dice, allora caro, come è andata? E tu guarda, oggi è stata tremenda. E la scala l'hai fatta? Ti senti più vicino a Dio? E tu guarda, sono rimasto sempre al 4° gradino. Però ora ho capito che non mi serve una scala per essere più vicino a Dio. Amen? Ogni riferimento puramente casuale mi è piaciuta così tanta, sicuramente la costruzione un po' non me la ricordo bene, io improvviso, però il discorso era quello lì, Noi pensiamo che la nostra vita la dobbiamo gestire noi e che vogliamo arrivare vicino a Dio nel nostro modo, ma Dio ha modi diversi e soprattutto Lui vuole che noi comprendiamo che dobbiamo imparare a dire alla gente chi è Gesù. Amen? Il figlio di Dio, l'agnello di Dio, colui che salva, colui che trasforma, colui che rinnova, colui che cambia la vita, colui che può travolgere la tua esistenza, colui che dà un senso alla tua vita, colui che ti può fare che il tuo sguardo sia dolce, lucido, colui che può cambiare il linguaggio tuo, colui che può veramente far di te un poeta. Perché? Perché questo è il grande poema d'amore il Signore verso di noi. Possiamo pregare? Signore, grazie ancora per il tuo amore, la tua bontà, Signore. Grazie per questo giorno che io so che è un giorno speciale per questa comunità. Non per chi è venuto, chi è predicato. Questo no, è perché la tua parola, come tutte le domeniche, viene aperta, Signore. E così come il popolo di Israele, dopo che la scrittura è stata recuperata, piangeva quando la parola di Dio è stata riletta dopo tanto tempo. Signore, noi oggi vogliamo essere scossi della tua parola, Signore. Io ti prego per chi è arrivato qui questa mattina, Signore,
forse chiedendo qualcosa personale, forse lamentandosi di qualcosa, forse facendoci mille domande, forse dicendo perché sono nato, perché sto qua, perché devo soffrire, tutte a me capitano. Signore, che possano capire che tu hai un progetto meraviglioso. Signore, grazie per il segno che tu ci hai dato, il segno del Cristo vivente, quel segno di Giona straordinario, Signore. E io ti prego che d'ora in avanti ognuno di noi, Signore, possa andare a parlare con le persone e poter trasmettere in un modo certo, sicuro, con occhi lucidi, con un cuore infuocato, quello che tu hai fatto per ognuno di noi, Signore. Grazie perché ci hai salvato, grazie perché ci hai amato, grazie perché ancora, Signore, ci ami, soprattutto grazie perché vuoi fare qualcosa di straordinario con ognuno di noi. Nel nome di Gesù io ti prego per ognuno qui questa mattina, che la sua vita possa essere toccata come quel giorno che io sono entrato in chiesa, Signore, e una novità di vita possa arrivare in ognuno di noi e possiamo aprire il cuore e provare con te, perché tu sei un Dio che sei straordinario, Signore, che non si offende quando noi ti diciamo: Signore, fai, tocca la mia vita, usami. E per quello noi ti chiediamo questa mattina: usaci, Signore, fai di noi uno strumento utile per il tuo regno. E grazie perché facendo le cose che tu vuoi, Signore, tutte le altre cose arriveranno. Nel nome di Gesù. Mi puoi dire qualcosa a qualcuno che è accanto a te?
Si capisce quello detto bene? Italiano?
Puoi dire qualcosa a qualcuno che è accanto a te? Dille, sei speciale per il Signore. Dille, sei speciale. Sei speciale per il Signore. Pianista, tastierista, sei speciale per il Signore. Siamo chiesa di Pistoia, siete speciale per il Signore. Pastore Lampiasi, sei speciale per il Signore. Alleluia. Continua a essere speciale per il Signore. Il tuo sorriso è sconvolgente, alleluia. Ogni volta che ti vedo si rallegra il mio cuore. Amen. Dio vi benedica, Dio vi sostenga, ma soprattutto Dio vi usi, fratelli. Perché è per questo che il Signore ci ha salvato, per essere usati da Lui. Amen. Amen.
Non so, ti do questo, ti do quello. Scusa che passo avanti, mi porto l'acqua.
Amen. Ora, prima di portare le offerte e le decime, io